Questo è lo spazio che noi dedichiamo alla rivista alle 8.48. È arrivato in redazione fresco fresco l'archivio storico ticinese, il numero 166, e ne vogliamo parlare questa mattina con uno dei coordinatori, Marco Marcacci, storico, che è collegato con noi al telefono. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci ascolta per radio.
Grazie per aver accettato il nostro invito qui la mattina a chiacchierare con noi per un numero che si profila di grande interesse. Sono molti i contenuti che hanno attirato l'attenzione della redazione della Rete 2. Si parla di molti aspetti, come sempre accade nell'archivio storico ticinese, ma vorrei partire da uno dei primissimi articoli di questo numero. Poche settimane fa, qui proprio sulle frequenze della Rete 2, abbiamo ricordato la figura di Renata Broggini, la cui scomparsa appunto risale al 4 dicembre del 2018. L'archivio pubblica un suo scritto intitolato La famiglia Boeri, tra esilio in Svizzera e resistenza 1943-1945. Vogliamo iniziare da qui, Marcacci. Si tratta intanto di un testo inedito?
Si tratta di un testo inedito, uscito postumo, che però l'autrice aveva praticamente pronto al momento della sua scomparsa. E si tratta di, diciamo, prolungamento un po' delle ricerche che avevano caratterizzato l'attività storiografica di Renata Broggini, che si era interessata molto proprio al problema, diciamo, degli italiani rifugiati in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale, ricerche che le hanno valso anche, diciamo, riconoscimenti in ambito internazionale per la qualità delle sue ricerche. E qui si è interessata a questa famiglia Boeri, una famiglia, diciamo, borghese milanese, e in questo caso una famiglia che si è un po' divisa al momento, diciamo, di entrare nella resistenza contro il nazifascismo, cioè nel 43. Il padre, che era avvocato, con la moglie, uno dei figli, si è rifugiato in Ticino, mentre altri due figli sono stati attivi nella resistenza, e racconta un po' la storia del soggiorno dei Boeri in Ticino e anche dei rapporti con gli altri due figli, che invece erano rimasti in Italia, prendendo anche certi rischi, perché effettivamente si erano impegnati in prima persona nella resistenza contro i nazisti e contro, diciamo, la Repubblica di Salò. Ed è un... Sì, scusi, prego.
Ah no, volevo semplicemente, non la volevo interrompere, mi perdoni, ma volevo ricordare ai nostri ascoltatori, che lo sanno bene, ma sono tantissimi i titoli di Renata Broggini che ha dedicato attorno, no, al destino degli italiani che arriveranno in Svizzera proprio in quel biennio 43-45. Voglio Infatti. Ricordare i rifugiati italiani in Svizzera, il Foglio Libertà, antologia di scritti uscito nel 1979, e poi ancora La Svizzera e i fuoriusciti italiani, aspetti e problemi delle migrazioni politica, uscito nell'83, Terra d'asilo, probabilmente il suo più famoso, I rifugiati italiani in Svizzera, sempre in quel biennio, pubblicato dal Mulino, poi ve ne saranno altri, prego.
Sì, e anche sull'archivio storico aveva già pubblicato altre ricerche, diciamo, di questo tipo. E dicevo, quindi, la famiglia Boeri, e questo articolo quasi di microstoria permette, insomma, di seguire le vicende di rifugiati che arrivavano in Svizzera all'epoca, e quindi segue un po' anche tutte le trafile burocratiche alle quali erano sottoposti, e la famiglia Boeri in un certo senso ha avuto una situazione privilegiata, perché apparteneva a quelle persone che sono arrivate in Svizzera, che avevano, diciamo, i mezzi finanziari per sostentarsi, e quindi sfuggivano a certi controlli, non dovevano essere internati in campi di lavoro, ma potevano vivere più o meno liberamente dove volevano, dal momento che potevano sostentarsi da sole. Questo articolo permette effettivamente di vedere un po' com'era la vita quotidiana, i contatti che avevano queste persone che erano venute, c'erano rifugiate in Svizzera con l'idea precisa comunque di continuare a combattere per la libertà e l'indipendenza dell'Italia, e anche con la abbastanza forte convinzione, almeno quello che si vede da questo articolo, che sarebbero tornati presto in Italia, avendo eliminato, diciamo, il pericolo fascista. Ciò che è successo effettivamente, poi il padre, che era stato già negli anni 20, diciamo, un oppositore politico del fascismo, poi ha avuto anche ancora un ruolo politico, diciamo, nel secondo dopoguerra.
Lei accenna, no, ad una vera e propria microstoria, quella condotta dalla Bruggini attorno alla famiglia Boeri. Su quali materiali documentali ha lavorato per la stesura di questo articolo?
Allora, ho lavorato su documenti privati, in possesso ancora della famiglia, visto che ci sono i discendenti. Infatti, Giovanni Battista Boeri era il nonno dei più noti, Stefano, e poi un altro Boeri, insomma, così mi sfugge il nome, che sono abbastanza noti per la loro attività pubblica in Italia ancora oggi. E poi ha lavorato soprattutto sui documenti della Polizia Federale. Cioè e degli altri servizi che si occupavano, diciamo, del controllo dei rifugiati che entravano ed erano ammessi in Svizzera durante la Seconda Guerra Mondiale. Queste sono, diciamo, le principali fonti, quindi documenti privati, che soprattutto corrispondenze, e poi questi documenti, questi dossier che venivano costituiti dalla polizia o anche dalle autorità militari o doganali per chi si rifugiava in Svizzera all'epoca.
A proposito di materiali inediti e a proposito anche di campi, lei vi ha appena accennato, la rivista pubblica, tra le altre cose, anche immagini dei campi per rifugiati nella Svizzera italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Si tratta di un lavoro di Letizia Fontana. Marcacci, si tratta di fotografie inedite. Da dove provengono? Perché sono materiali di grande interesse.
Allora, sono in gran parte materiali inediti, in alcuni casi erano già state pubblicate, e guarda caso alcune erano state pubblicate proprio da Renata Bruggini, quindi torniamo ancora a lei. Comunque lo spunto per l'articolo di Letizia Fontana è venuto da un discendente di un giovane ebreo che era stato internato appunto in un canton Ticino, in campo di lavoro di Davesco, e i discendenti che abitano a New York hanno preso contatto con la Fondazione Pellegrini Canevascini e hanno consegnato loro una serie di fotografie che riguardano appunto questo campo allestito ad Avesco, che era un campo un po' speciale perché era un campo riservato a giovani di origine ebraica. E un campo nel quale, oltre al lavoro che dovevano fare, lavori di bonifica agricola in gran parte, era anche un campo nel quale questi giovani potevano studiare. Quindi, diciamo, un ambiente relativamente favorevole, tenuto conto delle circostanze, e quindi è abbastanza interessante vedere appunto le foto che mostrano la realtà di questo campo, in cui si vedono questi giovani che studiano, che lavorano, che si occupano in cucina, che si divertono anche, potevano fare delle escursioni, avevano realizzato anche dei dipinti murali che ricordavano la loro attività nel campo, eccetera. Quindi è stata di una testimonianza molto interessante, che poi nell'articolo viene completata con documenti provenienti da altri tre campi di lavoro nella Svizzera italiana. Un campo di lavoro a Gordola, che era riservato ai estremisti di sinistra, cioè in pratica comunisti tedeschi, che mostra la loro grande organizzazione, diciamo, dal punto di vista culturale, producevano teatro, eccetera. E poi gli altri due invece sono fotografie relative a due campi che si trovavano nel Grigione italiano, uno a Pian San Giacomo sopra Mesocco, e l'altro sopra Santa Maria in Val Calanca, e sono appunto quasi tutte fotografie inedite. Su questi campi in realtà poco si sa che le persone vivevano in baracche che erano state allestite appositamente, che questi campi erano sempre, diciamo, situati un po' lontano dagli abitati per quanto possibile. E per quanto riguarda le fotografie, è curioso, per esempio, che nel campo di Pian San Giacomo c'era un rifugiato che si chiamava Gualtiero Morpurgo, il quale si era specializzato nella fotografia e, tra l'altro, fotografava i suoi compagni, diciamo, residenti nel campo, e poi questi compravano il ritratto e lo spedivano a casa alle loro famiglie. Ecco.
L'ingegnere violinista viene così
L'ingegnere violinista, perché ha
definito.
scritto un libro con questo titolo in cui ricorda anche il suo soggiorno a Pian San Giacomo.
Fotografo dilettante, Gualtiero Morpurgo è uno dei protagonisti di questa serie di fotografie che trovate sulla rivista dell'Archivio Storico Ticinese numero 166. Chiudiamo qui questo appuntamento con le riviste. Intanto grazie a Marco Marcacci, abbiamo parlato anche di
Grazie a lei.
Renata Broggini. Questa mattina le auguro una buona giornata, risentirci presto.
Buona giornata, arrivederci.